Storia e memoria del Novecento, un ciclo di podcast per raccontare i luoghi della memoria in Toscana.
La libertà si conquista con le proprie forze per poterla difendere. Ecco il concetto della lotta partigiana.
Era la voce di Giuseppe Antonini, dai compagni veniva chiamato Andrea e durante la Resistenza fu prima commissario politico e poi comandante della brigata Ugo Muccini. Siamo andati per registrare questo podcast nel comune di Fosdinovo, nella provincia di Massa Carrara, una lingua di terra che si muove sull'intersezione tra la Liguria e la Toscana. Dal mare, dalla via Aurelia, si sale su verso i monti per una buona ventina di minuti fino alla località Le Prade, dove immerso in un castagneto si trova un piccolo edificio con un bel pergolato esterno. È il museo audiovisivo della Resistenza. Ad aspettarci troviamo Carola Baruzzo.
Questa è stata una zona di, ovviamente, teatro di resistenza che vedeva anche in questo caso intersecarsi e collaborare formazioni partigiane differenti che provenivano da appunto Sarzana, dalla Val di Magra, quindi dalla Liguria, e da Carrara e dai paesi del Carrarino, diciamo, quindi Toscana. Però essendo appunto un territorio di confine, spesso queste formazioni si sono trovate in vari momenti della storia a entrare in contatto, a collaborare e a avere, diciamo, un'unione in qualche modo. Il luogo dove sorge il museo è stato il luogo in cui principalmente però i partigiani, i combattenti della formazione Garibaldi, diciamo della brigata Garibaldi Ugo Muccini, quindi Sarzana e parte della Val di Magra, dopo l'8 settembre appunto hanno scelto queste colline, perché non siamo ancora proprio in montagna, come luogo di formazione e dove risiedeva questa brigata. Il luogo dove sorge il museo è stato poi, dopo la guerra di resistenza, proprio per volontà degli ex partigiani, una colonia dove venivano ospitati bambini, e qua credo che sia importante sottolineare, non soltanto figli di chi aveva appunto aderito alla lotta, aderito all'antifascismo, ma era una colonia aperta a chiunque, proprio nello spirito democratico e solidale che quella lotta doveva far non soltanto emergere, ma proprio far diventare concreto. E se non ricordo male è stata colonia fino alla metà degli anni 70, 77.
Tra l'altro appunto siamo in un posto anche molto suggestivo. Abbiamo i monti alle spalle, una vista sul mare.
Vista sul mare, ovviamente, che appunto spazia dal Golfo della Spezia, all'isola Palmaria, fino alla costa tirrenica e a Livorno, e alle spalle le Apuane e poi, diciamo, la Lunigiana, e quindi l'entrata verso l'Appennino tosco-emiliano. E un'altra caratteristica del museo è appunto quella di essere immerso in questo bosco di castagni, insomma, bello, importante e antico, che dà vita anche a delle attività, diciamo, all'interno del museo, da un punto di vista più naturalistico e di approfondimento anche di questo aspetto.
Quindi ritorniamo, insomma, alla colonia. Quindi è stata colonia
colonia fino alla metà degli anni 70, e dopo, per volontà insomma dell'ANPI di Sarzana, dell'amministrazione dell'epoca, e come dire, noi ci teniamo poi a sottolineare il ruolo di Paolino Ranieri, che è stato appunto partigiano, è stato il primo sindaco di Sarzana dopo la liberazione, e è stato quello che, come dire, più di tutti ha voluto fortemente che la colonia diventasse poi il luogo dove è nato il Museo della Resistenza, che è stato inaugurato poi nel 2000.
Noi eravamo dei vecchi sui monti, insomma, no? Io 31 anni, 32, 30, insomma, la maggioranza dei partigiani erano dai 17 ai 22, insomma, no? eravamo anche i più vecchi, allora il comportarsi coi giovani, le difficoltà che trovi, cosa bisogna fare, si discuteva in modo particolare di qualcosa, e ricordo che alle volte mi ha anche preparato delle riunioni da commissario politico, insomma, non da comandante militare, no? Che si discuteva, insomma. Io notavo, e questo era anche per il memo, che nella misura che questi ragazzi, questi giovani, si rendevano conto del perché erano lì, diventavano più disponibili al sacrificio, diventavano più coraggiosi e più disciplinati.
La voce di Paolino, che appunto è stata una figura importantissima nella storia dell'antifascismo e della resistenza di Sarzana e della provincia della Spezia, e che ha fortemente voluto questo museo e lo ha pensato insieme ad altri, ovviamente immaginato, come qualcosa di totalmente nuovo rispetto a quelli che erano già i musei della memoria presenti nel nostro paese, perché questo è stato il primo museo audiovisivo del tema, diciamo, che parla di resistenza. Quindi non ci sono cimeli, non ci sono testimonianze, l'opportunità di vedere e ascoltare le testimonianze dirette di chi ha partecipato attivamente o anche, diciamo, appoggiato la resistenza in queste due province e in questo territorio. Quindi un'intuizione, come dire, geniale per l'epoca e completamente moderna, proprio per arrivare poi alle nuove generazioni, quindi con dei mezzi che le rappresentassero. Il museo appunto nasce sostenuto dagli enti locali del territorio, i comuni della Val di Magra, la provincia della Spezia, i comuni di Massa Carrara, di Carrara. C'è anche in questo caso un coinvolgimento che va oltre le due province e oltre le due regioni, degli enti locali che sono stati soci fondatori insieme alle ANPI locali, insieme poi agli ARCI, hanno partecipato anche i sindacati, insomma si è ampliato. Però credo che sia importante sottolinearlo, nasce proprio anche per volontà delle istituzioni territoriali di avere un luogo che rappresentasse tutti e che raccogliesse le testimonianze della resistenza e di quello che è avvenuto in quegli anni in questo territorio vasto, diciamo.
Simona Mussini gestisce il museo e le attività didattiche curate dall'associazione Archivi della Resistenza. Ci accompagna in una visita guidata all'interno del museo, dove sentiremo anche le voci dei testimoni di chi la storia, oltre ad averla vissuta, l'ha anche scritta.
Quello che colpisce molto, soprattutto i ragazzi e le ragazze, quando arrivano e entrano in questo museo, di trovarsi di fronte a questi grandi volti, faccioni, così come venivano definiti da chi ha realizzato questo museo, questi grandi volti raccontano della loro vita, di quel periodo intenso, e purtroppo di tutte queste persone che noi ascoltiamo nessuno più in vita. Ma il grande potenziale di questo museo è proprio quello di andare oltre la fine del testimone, quindi sono qui e continueranno a raccontare, nonostante, insomma, loro non ci sono più, ad altre tantissime altre persone che verranno qui a visitare questo museo.
Le formazioni partigiane di Carrara erano speciali, erano in una situazione speciale, non avevano i contadini che avevano invece le altre formazioni, che potessero appoggiarli, potessero aiutarli, potessero sorreggerli, e lì non c'era che marmo, ma non ci pensate, marmo e basta.
Ci troviamo in questa stanza in penombra e il museo è proprio così strutturato. Al centro della stanza c'è un grande tavolo e sopra questo tavolo ci sono sei schermi molto grandi dove sono proiettati i volti dei testimoni, delle donne e degli uomini che hanno vissuto durante il periodo della resistenza, e ogni schermo ha un tema. Questo che abbiamo ascoltato, una testimonianza relativa ai contadini, all'importanza dei contadini e contadine per il movimento di liberazione. Senza il loro supporto, il loro aiuto, il loro coraggio e la grande solidarietà non sarebbe stato possibile portare avanti la resistenza. Gli schermi attivi sono quelli che alla base hanno un libro, e il visitatore, sfogliando proprio la pagina di questo libro, attiva le testimonianze.
Ma lei ce li ha in casa, ma io non ce li ho in casa. Qui non c'è nessuno in casa nostra.
perché la casa era quella che era, no? Ma noi ci hanno detto che ci avete i partigiani, che ci fa il pane, lei ci fa da mangiare. Ma dico, si immagini se io posso fare tutto questo? Non lo posso fare, c'ho un bimbo piccolo, i miei suoceri che sono piccoli. Ma guardi che se lei non ci racconta le cose come stanno, guardi che se troviamo... Suo marito dov'è, purtroppo, mi hanno detto. E mio marito è fuori, dico, per affari suoi. Ma quando viene a casa? E chi lo sa quando viene? Perché noi avevamo anche il frantoio, no? Mio marito lavorava nel frantoio. E allora abbiamo fatto di tutto per avvertirlo, perché erano in giro e basta. Non, ci avevano preso la mira, ormai non si toglievano più di lì.
Oltre allo schermo dedicato ai contadini, abbiamo anche un altro schermo che è dedicato al racconto dei partigiani, quindi un racconto in armi. In questo schermo abbiamo tante testimonianze che ci narrano appunto anche della diversità delle varie forme di resistenza.
Noi volevamo fare qualcosa, sicuro, ma come fare, cosa fare, era difficile da sapere. Anche perché nel settembre-ottobre del 43 non avevamo affatto... Sì, avevamo l'idea che un giorno forse, quando il fronte fosse passato da queste parti, avremmo dovuto sparare, fare qualcosa, difendere qualche opera che forse sarebbe stata messa in pericolo. Insomma, qualcosa di questo genere sì. Ma come si sviluppasse la guerra di liberazione non avevamo la minima idea.
C'era chi saliva in montagna, chi veniva qui ai monti, ma si resisteva appunto anche in città attraverso la formazione dei GAP, e qui a Spezia sono stati molto importanti anche le varie cellule di operai che venivano organizzate all'interno delle fabbriche principali, che hanno dato poi anche vita a degli scioperi molto importanti. Spezia è conosciuta per aver attivato, per aver realizzato, organizzato scioperi addirittura nel marzo del 43.
Questa organizzazione che io non conoscevo, ma che esisteva, erano i GAP, i gruppi armati partigiani, che lavoravano in città, nascosti nelle case, e uscivano di notte. Sabotaggio, linee ferroviarie, linee elettriche, ponti, insomma azioni di disturbo che non... permettevano alle forze tedesche e ai fascisti di muoversi in maniera indisturbata. Da quel momento sapevano che dovevano stare guardinghi e attenti, perché c'erano questi partigiani, li chiamavano così, partigiani.
Il racconto delle stragi, qui da noi è stato un territorio molto, che ha subito moltissime stragi, rastrellamenti, ovviamente più la resistenza è stato un fenomeno diffuso, più è altrettanto forte e dura è stata la repressione. Ci troviamo proprio a ridosso della linea gotica. Proseguendo si gira intorno al tavolo e ci troviamo di fronte allo schermo della deportazione. Oltre alla deportazione abbiamo il libro che riguarda il racconto delle donne durante la resistenza, del ruolo che le donne hanno svolto durante la resistenza, perché loro non è stato un semplice contributo, non hanno aiutato, ma hanno partecipato attivamente a quella che è stata la lotta di liberazione. Di solito siamo portati a pensare alle donne nella resistenza nella figura immaginaria, nella figura di staffetta. All'interno del nostro museo, oltre al racconto delle staffette, abbiamo però anche il racconto di partigiane che hanno combattenti, che hanno fatto la scelta di prendere un fucile in mano e di salire i monti, come la storia molto bella di Laura Seghettini, che è diventata una comandante militare.
Ero diventata comandante militare del distaccamento, ma io militare, potevo seguire gli altri, ma non mi sentivo di organizzare militarmente le... E allora avevo scelto di essere commissario di quel distaccamento. Io non avevo mai visto armi, né mi piacevano, né mi sono mai piaciute. Ho sempre sparato quando ho dovuto, ma non ho mai amato sparare. Eravamo un canalone che da Cervara scende verso la stazione dei binari, quelle gole strette, e uno mette un uovo tra le fronde di una pianta e dice: Laura, spara, fare voi per primo. Li ho guardati tutti, sparavano, e avevo notato che loro miravano all'uovo, ma la canna scendeva sparando, quindi di foglie. E io allora ho detto: adesso sta fermando, caro artigliere, perché c'era un sergente d'artiglieria. Ho mirato un bel palmo su dell'uovo, l'uovo è andato, c'erano rimasti mai.
La Resistenza è stato un periodo storico veramente importante per la storia delle donne italiane e non solo. Oltre a partecipare appunto attivamente alla liberazione del proprio paese dal nazifascismo e alla conquista della pace e della libertà, è stato anche un momento di presa di coscienza, di consapevolezza, ed ha costituito quel primo passo verso quel lungo cammino dell'emancipazione. E Anna Maria Vignolini ci testimonia appunto questo aspetto molto importante della Resistenza.
E il lavoro che abbiamo cominciato a fare è stato proprio quello di parlare alle donne non solo per accaparrare o trovare il cibo, il vestiario, che era la cosa poi addirittura più semplice, ma era quella di far capire perché lavoravamo, perché non volevamo che la guerra finisse. Ecco, abbiamo cominciato a capire che avevamo fatto una vita proprio senza ragionare mai, senza pensare che noi eravamo come dei, non so, le donne del focolare, la donna che doveva fare i figli. Quindi eravamo poco e niente, insomma, la nostra personalità non c'era. Abbiamo cominciato a capire che invece volevamo un mondo dove la donna fosse partecipe, dove la donna fosse protagonista.
Per terminare con il racconto invece del calendario, quello schermo si chiama lo schermo del calendario perché appunto alla base del tavolo, cioè appoggiato sul tavolo, c'è un calendario un po' particolare che va dalla marcia su Roma fino alla liberazione, e il testimone parla della propria storia in riferimento alla data proiettata. Quindi abbiamo un incrociarsi della micro storia, della storia del singolo, con la macro storia, insomma la storia con la S maiuscola. Abbiamo poi una cartina che presenta diversi argomenti, diversi temi. Uno è quello delle stragi nazifasciste di popolazione civile, poi se ne segue un'altra che riguarda i bombardamenti, un'altra ancora sui rastrellamenti e un'altra che fa vedere come erano dislocate le varie formazioni partigiane presenti nel nostro territorio, un territorio quindi abbastanza ampio, essendo un museo delle due province, che va quindi dalla provincia di Spezia fino a Massa Carrara. Il museo presenta anche una proposta didattica con diversi percorsi. Questo Bosco di Castagni è uno strumento anche di veicolo di quelle conoscenze che molto spesso le classi che vengono si trovano ad affrontare in altri momenti, perché abbiamo scuole primarie che non hanno ancora studiato la storia della Seconda Guerra Mondiale, per cui attraverso il bosco, attraverso appunto l'aspetto naturale, li avviciniamo a quelli che sono stati i racconti, a quelli che qui sono conservati i racconti della Resistenza, anche perché questo è un museo che, oltre a parlare di avvenimenti storici, è anche un museo che dal quale da queste storie emergono sentimenti, emozioni. È un museo di sentimenti, di emozioni. Si parla di paura, di fame, di freddo, ma anche di gioia, di felicità, di amore, di solidarietà, di momenti appunto molto, molto belli nonostante la drammaticità degli eventi. Presentiamo percorsi a partire dalla scuola dell'infanzia fino ad arrivare a ragazzi dell'università, offrendo anche tirocini e percorsi anche di alternanza a scuola e lavoro.
Numerose sono anche le attività che vengono organizzate, ovviamente aperte a tutta la cittadinanza, a partire dal celebre festival intitolato Fino al cuore della rivolta.
Più volte sta in occasione per ritornare qui, per salire la montagna e percorrere una sorta di simbolica salita ai monti. Un museo accogliente, un museo che incarna proprio anche lo spirito ICOM, no? Quello di essere un museo piazza, un museo comunità. Abbiamo un festival dedicato alla Resistenza che quest'anno compie 20 anni, che si svolge nei primi 15 giorni di agosto, che vede appunto spettatori seduti qui nel bosco secolare, Popolare di Castagni davanti a un grandissimo palco dove si esibiscono artisti, poeti, e nel pomeriggio invece avvengono dibattiti, presentazioni di libri con storici, antropologi e vari intellettuali. Durante l'anno comunque sono sempre presenti iniziative, abbiamo il nostro calendario laico di varie festività a partire dalle date insomma celebri del calendario della memoria, e è un museo quindi veramente, veramente aperto, veramente vissuto, un museo inclusivo perché non soltanto perché non sono presenti barriere architettoniche, ma anche dal punto di vista culturale. Tutte le nostre testimonianze sono sottotitolate nelle quattro lingue principali, alle quali abbiamo aggiunto anche l'italiano per le persone sorde. Inoltre, tra le varie reti di cui fa parte il museo, facciamo parte anche della rete MTA, Musei Toscani per l'Alzheimer. In questo modo il patrimonio che custodiamo, che è appunto un patrimonio immateriale, audiovisivo, sono storie, storie di vita. Il nostro è un museo di narrazione, diventa veicolo, diventa strumento di socialità e di relazione tra le persone che partecipano a questi progetti.
Un progetto del sistema museale Musei Storia e Memoria del Novecento, curato da Controradio con il contributo della Regione Toscana.